Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto venerdì 27 ottobre 2023, promosso dal Centro Culturale Veritas, via Montecengio 2/1 a Trieste, sul tema «La detenzione femminile e le pari opportunità di trattamento. Un'utopia?» presentato da padre Luciano La Rivera, direttore del Centro Veritas, moderato dall'avvocato Elisabetta Burla, ospite Alessandro Maculan.
Buonasera a tutti, grazie, mi fa molto piacere essere stato invitato quest'oggi a parlare di questa tematica, che è una tematica, come è stato detto prima, particolarmente importante. È vero però che se da un lato è importante, per quanto riguarda la detenzione femminile non sappiamo molto. Oggi io ho pensato di preparare il mio intervento condividendo con voi alcune, diciamo, informazioni generali che ci permettono in qualche modo di inquadrare la questione femminile all'interno del sistema penitenziario italiano, a partire dal primo rapporto sulla detenzione femminile che ha pubblicato Antigone pochi mesi fa. Può stupire il fatto che oggi, nel 2023, ci troviamo a pubblicare come Antigone effettivamente il primo rapporto. Dicevo, è un tema che non è stato molto affrontato, parlo principalmente per quanto riguarda la ricerca scientifica negli ultimi anni, almeno negli ultimi 20-30 anni ci sono stati davvero pochi studi che hanno gettato un po' di luce su questa questione, che hanno dedicato appunto la loro attenzione alla detenzione femminile. Una prima risposta, forse quella più banale e più semplice, sta nel fatto che la detenzione femminile in Italia, ma non solo in Italia, anche nella maggior parte degli altri paesi, soprattutto europei, rappresenta un fenomeno numericamente residuale. Possiamo passare alla prima slide. Questo grafico, spero un po' lo vediate, ci fa vedere nel corso degli ultimi 30 anni circa la percentuale di donne recluse nelle carceri italiane, e vediamo che l'andamento è sempre stato più o meno stabile, ha raggiunto dei picchi che hanno superato il 5% verso l'alto, verso il basso poco sotto il 4%, ma in media siamo sempre attorno al 4-4,5%, ed è quello appunto che abbiamo adesso. Sono all'incirca 2.400 le donne recluse nelle carceri italiane, su un totale che varia, chiaramente, come ben sapete, ma che adesso si sta avvicinando, insomma, ai 60.000. Quindi numericamente è residuale, questo può essere, possiamo dire, una prima risposta, no? Perché si sa poco, perché ci si concentra così poco e così raramente su questa tematica. Ma non solo, e lo vedremo anche tra un po', però volevo provare a dare questa prima risposta. Un'altra domanda che ci possiamo porre è: dov'è che si trovano queste donne? Dove sono recluse? Innanzitutto, a differenza delle carceri maschili, nel nostro paese abbiamo solamente 4 istituti totalmente femminili. Uno ce l'abbiamo qui vicino, io sono nel Veneto, quindi mi riferisco sempre alla casa di reclusione femminile della Giudecca, e ce ne sono pochi altri. Questi 4 istituti ospitano all'incirca un quarto della totalità delle donne recluse. I restanti 3/4 invece si trovano all'interno di 44 sezioni femminili che si trovano nelle carceri maschili. E questa è una prima questione problematica. Perché è una questione problematica? Perché, come sapete, la maggior parte, se non la totalità, delle attività che si svolgono all'interno degli istituti di pena sono previste, nel caso di un istituto misto, o per le persone recluse, per gli uomini o per le donne. Le possibilità di svolgere determinate attività assieme tra maschi e femmine sono incredibilmente limitate, praticamente assenti. Posso essere, ci sono stati dei casi, ci sono dei casi magari di delle conferenze, di degli spettacoli che hanno dato la possibilità di svolgere appunto queste attività assieme, ma solitamente sono separate. Ecco che è abbastanza facile immaginare quindi come in un istituto, per esempio, dove il 90% sono uomini, un 10% sono le donne, la maggioranza delle risorse finiscono solitamente nel comparto maschile. E questo rende particolarmente residuale, ma anche dimenticate, le donne all'interno di questi istituti misti. E poi, quando noi come Antigone parliamo di carcere, sempre sottolineiamo come il panorama penitenziario in Italia sia assolutamente eterogeneo. Ogni carcere fa storia a sé, ci raccontano gli operatori, ci raccontano anche le persone recluse. Ecco quindi che possiamo trovare grandi istituti di pena che ospitano centinaia di persone, dove ci sono delle sezioni femminili molto capienti, con molte donne recluse. Ecco che in situazioni del genere vi sono tendenzialmente più possibilità di attività, faccio riferimento soprattutto ad attività rieducative, lavorative, culturali, scolastiche. Esistono però al contempo anche istituti di pena con sezioni femminili molto piccole, dove sono recluse 2, 3, 4, 5 donne. Potete immaginare in situazioni del genere quante risorse appunto vengono attivate per queste donne recluse. E questo è un primo fattore, potremmo dire, che crea delle differenze molto forti nella possibilità di accedere quindi a tutta una serie di risorse che, voglio ricordare e sottolineare per bene, sono particolarmente scarse in generale nel sistema penitenziario. Chiaramente le situazioni, se mi permettete, che possiamo dire migliori, le possiamo trovare allora in quegli istituti totalmente femminili, dove appunto le risorse si riescono ad incanalare in una maniera appunto completa verso questa popolazione. Passiamo alla slide successiva. Ecco, un altro dato è quello della composizione, ecco, le persone straniere detenute. Con la parte gialla, che probabilmente non vedete, vedete probabilmente in maniera più chiara quella scura, la parte gialla è l'andamento della percentuale di donne straniere, mentre quella scura ci fa vedere invece la percentuale di stranieri sul totale. Okay? Alcune considerazioni. Vi è, sia per quanto riguarda la popolazione reclusa in generale, sia per quanto riguarda le donne, una sovrarappresentazione di stranieri all'interno del sistema penitenziario, perché più o meno la popolazione straniera nel territorio italiano si attesta attorno al 10%, aggiungendo anche delle stime rispetto alle persone che non sono regolarmente presenti nel territorio e quindi non appaiono nelle statistiche ufficiali. 10% e 30% o anche di più. Vediamo poi che nel corso degli ultimi 10-15 anni la presenza straniera percentuale è calata in Italia, sia per quanto riguarda la percentuale totale, che nel 2010 era del 36% ed ora è poco più del 30%, ma soprattutto quella delle donne straniere è scesa di 12 punti percentuali, arrivando, nell'ultimo dato disponibile, a poco più del 30%, quando nel 2010 invece si attestava più del 40%, al 42%. Vorrei aprire una piccola parentesi che ritengo importante quando parliamo di persone straniere all'interno del sistema penitenziario. Vi ho appena parlato di questa sovrarappresentazione delle persone straniere all'interno del carcere. Una sovrarappresentazione però che non va letta come, potremmo dire, una tendenza maggiore delle persone d'origine straniera a commettere dei reati, ma va letta piuttosto come il risultato, l'epilogo di una serie di processi che cominciano appunto dalle denunce, passando poi per il lavoro del sistema giudiziario e che si conclude eventualmente con l'ingresso in carcere, un processo quindi che porta determinate categorie di persone maggiormente in carcere piuttosto che per esempio a misure alternative o ad altro. Potremmo dire che le statistiche penitenziarie, quelle che vi sto facendo vedere, rappresentano, come si dice nel gergo tecnico, un dato sporco. Sporco perché molto distante dal reato in sé e quindi influenzato da tantissimi fattori. La selettività delle agenzie di controllo, il fatto che la maggior parte, tra l'altro, dei reati che avvengono nella nostra società non sono noti. Noi conosciamo soltanto una piccolissima parte dei reati. E poi c'è l'influenza del sistema giudiziario, e delle pene. Come sappiamo, non tutte le persone finiscono in carcere, ma molte persone scontano una condanna con le alternative alla detenzione. Quelli che noi vediamo all'interno del carcere sono il risultato di questo processo, che è un processo che funziona attraverso dei filtri e che in questo caso porta con maggiore facilità le persone d'origine straniera all'interno del carcere piuttosto che altre, per esempio, forme attraverso le quali scontare la pena, per tutta una serie di questioni. Questo grafico ci parla invece, nel confronto tra maschi e femmine, delle pene inflitte. Per quanto riguarda chiaramente la durata, le ultime due colonne ci mostrano la percentuale per l'anno 2021, la penultima riguarda le donne e l'ultima riguarda gli uomini, della pena inflitta. Vediamo che le donne rispetto agli uomini hanno ricevuto delle pene tendenzialmente più brevi rispetto agli uomini. Questa parla del residuo pena, infatti c'è una differenza, residuo pena, cioè la pena, gli anni di pena che mancano appunto alle persone che si trovano sempre nell'anno 2021, il dato che riporta il rapporto di Antigone, e ci fa vedere come anche in questo caso tendenzialmente i residui pena sono più brevi per quanto riguarda le donne ristrette all'interno dei nostri istituti di pena rispetto agli uomini. Avanti. E qui ci concentriamo invece su un altro aspetto che concerne i reati ascritti a donne e a uomini nel confronto. Qui sicuramente non riuscite a vederlo perché è scritto molto piccolo, però vi leggo i principali, le principali cose che voglio condividere con voi, perché in qualche modo ci fa capire il peso di determinati reati appunto nel gruppo delle donne recluse rispetto agli uomini. Il primo riguarda i reati contro il patrimonio e vediamo che prendendo in considerazione tutte le donne che sono recluse nelle carceri italiane, quasi il 30% di queste donne è scritto un reato contro il patrimonio. Per gli uomini invece poco più del 23%. Quindi diciamo che i reati contro il patrimonio sono particolarmente presenti nella detenzione femminile. Una differenza invece, alcune differenze invece che troviamo quando i reati sono scritti maggiormente agli uomini riguardano l'associazione di stampo mafioso e la legge sulle armi. Tra l'altro il fatto che il 7% degli uomini in carcere abbia scritto un reato per la violazione della legge sulle armi è una percentuale molto più contenuta invece per le donne, ci parla probabilmente anche quando guardiamo i reati contro il patrimonio, per le donne si tratti principalmente di furti, si tratta di un'ipotesi, e per gli uomini invece un utilizzo invece maggiore probabilmente di armi e quindi di rapine. Proseguiamo. Le fasce d'età. Questa è una tematica che ritengo molto importante e che riguarda il sistema penitenziario in generale. Negli ultimi 10-15 anni la popolazione reclusa è invecchiata, sta invecchiando parecchio. E potete immaginare che l'innalzamento dell'età media all'interno del carcere contribuisca ad acuire tutta una serie di questioni problematiche legate in particolar modo alla salute e alla gestione della salute rispetto ai quali il sistema penitenziario nella maggior parte dei casi non è pronto e non riesce ad affrontare. In particolar modo per quanto riguarda le donne sono particolarmente presenti nella fascia d'età che va dai 40 ai 59 anni, più della metà, mentre per i maschi, cioè più della metà intendo il 53%, mentre per i maschi la fascia d'età 40-59 è occupata dal 45% dei detenuti. E questo ci parla quindi di una popolazione reclusa femminile tendenzialmente più anziana rispetto a quella maschile. Avanti. Vi ho parlato, una prima infarinatura molto generale della detenzione femminile, a partire da soprattutto dati che ci consegna il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Prima però di passare ai dati in più che ci dà l'Osservatorio di Antigone, volevo condividere con voi un'altra questione. Perché se noi prendiamo in considerazione non soltanto la popolazione che si trova ristretta in carcere, ma prendiamo in considerazione tutte le persone che in qualche modo si trovano sotto controllo penale, quindi prendiamo in considerazione carcere assieme ad area penale esterna, vediamo che su un totale del 100% le donne in carcere costituiscono l'1,3%. Quindi una percentuale molto contenuta. Le donne in area penale esterna, quasi l'8%. Quindi potremmo dire che un 10% di donne sono sotto il controllo penale, sia interno al carcere sia esterno. Il restante 90% è composto da un 30% di uomini in carcere ed un 60% di uomini in area penale esterna. Abbiamo quindi un 1,3% di donne in carcere e 8% di donne in area penale esterna. Un rapporto 1 a 6. Per quanto riguarda gli uomini, 30% in carcere e 60% area penale esterna. Rapporto 1 a 2. E questo cosa ci dice? Ci dice di una maggiore tendenza, ma anche di una maggiore facilità nell'accedere a misure non carcerarie per quanto riguarda le donne. Che ipotesi possiamo avanzare per spiegare questa evidenza? Ma innanzitutto diversi fattori, un maggior numero di condanne brevi ricevute dalle donne che permette loro di accedere più facilmente a misure alternative, ma anche norme specifiche sull'alternativa al carcere per le detenute madri, che facilitano quindi l'accesso a misure alternative per detenute madri. E in generale anche, potremmo dire, un maggior tasso di fiducia di cui godono le donne presso la magistratura, visto il loro, potremmo dire, scarso peso in termini di pericolosità sociale, ma anche una percezione, appunto, di minore pericolosità sociale che garantisce un più facile, potremmo dire, accesso a misure alternative. Proseguirei con alcuni... No, va benissimo questa slide, proseguo con alcuni altri... dati che provengono dalle osservazioni che facciamo durante le nostre visite in carcere, perché voi sapete che come associazione Antigone ogni anno abbiamo l'autorizzazione per visitare gli istituti di pena italiani, è un'autorizzazione che ci viene appunto rinnovata all'inizio di ogni anno dall'amministrazione penitenziaria. Chiaramente questo osservatorio ci permette di avere dei dati un po' più approfonditi in diversi casi rispetto a quelli che ci consegna l'amministrazione penitenziaria. Questo grafico che vi mostro ci fa vedere l'anno di costruzione delle carceri, da un lato, in questo caso, gli istituti che ospitano donne, quindi sia totalmente donne, sia istituti con sezioni femminili. Nell'altro grafico invece vediamo gli istituti che ospitano esclusivamente uomini. Cosa possiamo dire? Possiamo dire innanzitutto che tendenzialmente le donne sono ospitate all'interno di carceri più nuovi, cioè costruiti più recentemente. La parte gialla, che è particolarmente presente al 50, quasi al 57% per quanto riguarda le donne, parla di istituti di pena costruiti dopo il 1980, mentre la parte, in realtà l'ha invertito, la parte grigia prima del 1900, quindi istituti storici molto vecchi, che sono stati costruiti ben più di 100 anni fa. 13% dei casi per quanto riguarda la detenzione femminile, è più del 20% per quanto riguarda la maschile. Qual è la differenza nell'essere reclusi o recluse all'interno di istituti più o meno nuovi? Mi piacerebbe mettere un po' in luce alcune ambivalenze. Da un lato, un istituto nuovo, un istituto più recente, si ipotizza, anche se non sempre questo avviene, che sia stato costruito pensando tutta una serie di necessità di tipo trattamentale, di tipo educativo, che nella pratica significa avere degli spazi per esempio, svolgere attività di studio, spazi legati alle attività lavorative, che richiedono appunto anche degli spazi molto ampi per portare dentro in carcere delle lavorazioni, ma anche dei luoghi adatti per i colloqui con i propri familiari, sia coperti all'interno, ma anche luoghi esterni da utilizzare per esempio nel corso dell'estate. Dall'altro lato invece gli istituti più antichi, gli istituti più vecchi, non sono stati pensati allora con quest'ottica. Spesso appaiono anche particolarmente fatiscenti. Le zone di detenzione, per esempio le aree detentive, magari più che essere state costruite come idealmente come celle singole o doppie, sono grandi camerate, si trattano di esperienze quindi detentive molto molto diverse. Dall'altro lato però più o meno o quasi tutti gli istituti più antichi dove si trovano? Si trovano all'interno dell'area urbana di una città, mentre gli istituti nuovi tendenzialmente nel corso degli ultimi 30-40 anni sono stati allontanati sempre di più dai centri urbani, in qualche modo potremmo dire anche lontano dagli occhi della cittadinanza. Questo ha chiaramente delle conseguenze, è molto più facile per esempio per familiari visitare i propri cari reclusi se si trovano in posti che sono facilmente raggiungibili, per esempio con mezzi pubblici, anche se si trovano al di fuori dei centri urbani possono essere raggiunti con mezzi pubblici, anche se questo non accade sempre. Ma anche è vero che tendenzialmente gli istituti che si trovano nelle zone urbane piuttosto che nelle zone più periferiche riescono ad attirare maggiormente tutta una serie di attività e risorse proveniente dalla società civile, ok? Quindi vediamo innanzitutto questa ambivalenza. Arriviamo tra pochissimo, prima vi do alcune altre informazioni per quanto riguarda lo staff penitenziario. Alcuni magari di voi sanno che da tanti anni lo staff sia in divisa, parlo della polizia penitenziaria, sia il personale di funzionari giuridico-pedagogici, comunemente chiamati educatori, un po' in tutta Italia soffrono un grande sottodimensionamento. In particolar modo mi preme sottolineare in particolar modo le figure degli educatori, che a partire proprio anche dalle piante organiche sono previsti davvero di numeri molto molto contenuti nel sistema penitenziario italiano. Parliamo in media di un educatore ogni 70-80 detenuti, con delle situazioni particolarmente drammatiche in alcuni istituti di un educatore ogni 100, ogni 150, ogni 200 detenuti. Se confrontiamo però di nuovo gli istituti dove ci sono donne con gli istituti dove ci sono solo uomini, vediamo che tendenzialmente lo staff penitenziario soffre meno questa carenza d'organico laddove ci sono le donne. Un altro aspetto importante è quello del lavoro e della formazione all'interno degli istituti di pena, che rappresenta uno dei modi principali attraverso i quali perseguire il fine rieducativo della pena. I dati del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, cosa ci dicono? Ci dicono che per quanto riguarda le donne, il 41% delle donne detenute lavora e in particolar modo l'8,6% lavora per datori di lavoro esterni, cioè svolge delle lavorazioni portate avanti da cooperative, da associazioni, in alcuni casi anche da imprese. Ed sono delle percentuali un po' più alte rispetto alla popolazione maschile, dove abbiamo invece tra gli uomini il 31% che lavora, 10% in meno, e il 4,2% che lavora per datori di lavoro esterni, quindi la metà percentuale. Perché faccio questa differenza tra lavoro in generale, cioè lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, o lavoro esterno portato da cooperative e da associazioni? Perché il lavoro per conto dell'amministrazione penitenziaria è un lavoro innanzitutto non giornaliero, ma che impiega le persone che svolgono queste attività poche ore al giorno. È un lavoro che viene svolto attraverso turni, per esempio posso fare questo lavoro per un mese, poi lo fa un'altra persona e magari ritorno a farlo tra un anno, ma soprattutto perché sono dei lavori non professionalizzanti. Si tratta per esempio della pulizia dei corridoi, comunemente chiamato nell'ambiente penitenziario lo scopino, con un carattere anche molto infantilizzante questo nome, oppure chi porta la spesa ai piani, nelle sezioni, comunemente chiamato spesino, e altri lavori del genere, quindi non professionalizzanti. Quando parliamo invece di lavori professionalizzanti, parliamo di lavori portati per esempio da cooperative, che nella maggior parte dei casi insegnano un mestiere. Nelle carceri che visitiamo spesso si trattano, ho in mente per esempio lavori legati all'ambito gastronomico, quindi panificazioni, ho in mente lavori legati all'assemblaggio. Penso poi a una realtà che conosco bene, che è quella padovana, dove ci sono per esempio, anche in altri istituti, i call center, per esempio per i CUP, per prenotare le visite, quindi lavori anche diversificati che potenzialmente possono contribuire ad avviare, potremmo dire, dei percorsi di reinserimento sociale Vi ricordo che i dati che vi ho portato parlano di un 8% delle donne che svolgono lavorazioni di questo tipo e 4% per gli uomini. Sicuramente maggiormente diffusi tra le donne, ma comunque in quantità assolutamente bassa, davvero molto molto bassa. Un altro tema molto importante è che una delle questioni che principalmente si tocca in realtà quando parliamo di detenzione femminile riguarda la maternità in generale e la presenza di bambini all'interno del carcere. Ecco infatti una critica che mi viene mossa, no, rispetto a questa mancanza di riflessione sulla detenzione femminile è che quando viene portata attenzione a questo tipo di detenzione in realtà si parla principalmente di questa questione, come, che è sicuramente importante, ma come se non ci fossero altre questioni importanti. Ma lo è. I bambini minori di 3 anni, ci mostra questo grafico, presenti negli istituti di pena. Vediamo che a partire dal 92 fino ad oggi abbiamo avuto dei numeri molto molto altalenanti. Tendenzialmente, per fortuna, sempre contenuti, abbiamo raggiunto dei picchi che hanno raggiunto quasi l'80 bambini a fine degli anni 90, per poi tendenzialmente scendere, anche se ci sono stati dei picchi in salita, e per arrivare in questo periodo storico dove abbiamo un numero molto basso, per fortuna. Allora, dove si trovano i bambini? Perché voi sapete, se non lo sapete, che le donne recluse con bambini d'età inferiore ai 6 anni possono, fino all'età dei 6 anni appunto, avere con loro i figli. Esistono gli ICAM, gli istituti a custodia attenuata per madri, che non sono molti nel territorio italiano. Ma non tutti i bambini che si trovano nelle carceri italiane si trovano negli ICAM, che sono sostanzialmente degli istituti pensati in modo tale da rendere l'impatto della realtà penitenziaria il minor possibile, sostanzialmente, sui bambini. Quindi anche l'arredamento ricorda, potremmo dire più quello di una comunità che di un carcere, il personale in divisa non indossa la divisa. Laddove vi siano delle risorse, questo viene molto spinto, ci sono delle risorse esterne di volontari che accompagnano fuori a scuola o altre attività i bambini. La maggior parte dei bambini si trova in istituti del genere, però non tutti. In altri casi abbiamo all'interno di istituti femminili delle sezioni dedicate a bambini, che vengono chiamati solitamente sezioni nido, che non sono ICAM, però sono organizzate in modo tale da poter gestire la presenza di infanti. E purtroppo, in alcuni casi particolari, non abbiamo neppure queste. Abbiamo delle sezioni femminili senza sezione nido, però dove ci possono essere, ci sono stati, dei bambini. E dove, in qualche modo, raffazzonandosi, cercano di trovare delle strutture, delle soluzioni, delle cose che servono appunto per gestire il periodo nel quale ci sono questi. Il discorso dei bambini in carcere con le madri detenute, perché chiaramente i bambini non stanno scontando una pena, non stanno scontando le madri, è una questione particolarmente complessa e controversa, dove si vanno in qualche modo un po' a scontrare delle idee anche diverse, no? Una in estrema sintesi, una è quella dell'importanza del contatto tra madre e bambino, soprattutto nei primi anni di vita, e che questo in qualche modo giustifica questa possibilità di mantenere questo contatto, no? Dall'altro lato il fatto che il carcere, chiaramente, anche se è ICAM, non può essere un posto nel quale per alcuni anni può crescere un bambino. Vi invito però a dare un'occhiata alla parte finale di questo grafico, perché qualcuno si potrebbe chiedere cosa è accaduto negli ultimi anni e che ha portato questi numeri a scendere in questa maniera. Vediamo che è proprio negli ultimi anni dove c'è stata questa discesa importante e dove il lockdown ha avuto un impatto forte. Ricordate tutti quanti, in quelle prime settimane di lockdown la preoccupazione nei confronti della condizione detentiva era molto, l'attenzione, la preoccupazione era molto alta, perché qualora vi fosse stato un focolaio all'interno delle carceri non si sapeva cosa sarebbe successo. Poi ne sono accaduti molti, però soprattutto nei primi mesi è quello che poi ci sono avviate tutta una serie di misure che hanno portato ad una decrescita della popolazione reclusa di circa 7-8 mila unità nel giro dei primi 2 mesi, tra marzo e fine aprile 2020. Ecco che in questo periodo anche molte madri con figli sono uscite dal carcere. E questo in qualche modo probabilmente ci dice che per quanto diverse norme che ci sono state negli anni nel cercare di gestire questa questione non abbiano avuto effettivamente l'impatto voluto, perché i bambini continuavano ad esserci, proprio perché parliamo di numeri incredibilmente contenuti, parliamo sempre di poche decine, ed è un po' in qualche modo anche la proposta che tra gli altri fa Antigone, quello di cercare di risolvere appunto il problema della presenza di bambini in carcere a partire proprio dalle prassi della magistratura, andando ad agire caso per caso e trovando delle soluzioni caso per caso, proprio perché parliamo di pochissime unità, per fare in modo che questo non accada, insomma, che non ci siano. E, alcuni dati, prima me li chiedevi prima, sull'ICAM sono 5 nel nostro paese, uno dei quali non è ancora attivo, che è quello che si trova nel territorio cagliaritano. Una questione però che ci fa riflettere è questa: nel momento in cui troviamo per esempio 4 ICAM nel territorio italiano, ed una persona per esempio, perché qua quello più vicino è quello di Venezia, però nel caso in cui ci fosse una donna che si trova a Trieste con figli, deve essere trasferita nel carcere più vicino, che non è vicino Venezia, ma ci sono altri casi dove questi istituti sono ancora molto, molto più lontani, con buona pace, come dicevamo prima, del principio di territorialità della pena. Ed è un qualcosa che in maniera simile accade, e qui lancio soltanto appunto uno spunto, ne parlavamo prima, per quanto riguarda gli IPM, gli istituti di pena per minorenni, dove le adolescenti incarcerate sono molto poche, una decina, però esiste soltanto un istituto totalmente femminile, che non ricordo il nome del posto, però in provincia di Massa, e Pontremoli, e altri due istituti misti con sezioni femminili, Roma e Nisida, cioè Napoli. Anche in questo caso una giovane adolescente che deve scontare una parte della propria pena in un IPM, per esempio se si trova in Friuli Venezia Giulia, si trova davvero ad essere trasferita in posti così distanti. Questo è un caso, potremmo dire, particolarmente limite, dove esistono soltanto 3 posti, fortunatamente per numeri molto contenuti, perché vi ripeto parliamo di una decina di adolescenti. Però, tornando a quello che vi dicevo all'inizio, di 4 istituti di pena totalmente femminili e poco più di 40 sezioni femminili all'interno di carceri maschili, ci parla anche molto di come la detenzione femminile sia una detenzione che in molti casi finisce per allontanare le donne dai propri cari, dai propri territori nei quali sono cresciuti, in particolar modo dei propri figli, perché abbiamo parlato poc'anzi delle donne con figli all'interno delle carceri. Però attenzione, più del 63% delle donne incarcerate sono madri e abbiamo quasi 4.000 figli di queste madri al di fuori delle carceri, e quando una donna viene incarcerata, quindi anche in un luogo particolarmente lontano dal proprio luogo d'origine, si iniziano a creare tutta una serie di problematiche legate alla possibilità di mantenere i contatti con i propri cari. Io adesso ho provato davvero a darvi un'infarinatura anche molto veloce, molto scarna, di quello che è la detenzione femminile. Ci sono alcune cose, prima di fermarmi, che voglio sottolineare. Il carcere, non solo in Italia in generale, ma in particolar modo anche in Italia, è un luogo, un'istituzione pensata principalmente per gli uomini, dove le donne all'interno di questi istituti in qualche modo si devono adattare. Questo è un po' quello che accade. Per quanto da un lato la loro presenza quantitativa sia molto ridotta, dall'altro lato però la componente femminile all'interno del sistema penitenziario italiano porta delle esigenze che sono anche diverse da quelle maschili. In particolar modo, e questo ce lo dicono le poche ricerche che sono state svolte finora in Italia, molte richieste che riguardano la propria cura, l'igiene, la cura personale, tutta una serie di attenzioni legate in particolar modo alla fisiologia femminile, la mancanza di rapporti con figli che non sono all'interno del carcere con queste donne ma si trovano fuori, sembra da queste ricerche essere una questione che porta un grande livello di sofferenza, anche per gli uomini chiaramente questo lo porta, ma per le donne sembra che questa sofferenza sia maggiore. Perché? Perché in molti casi, prima di entrare in carcere, le donne erano il riferimento principale che avevano i figli. Quello che in qualche modo poi, e concludo, stupisce è che comunque in Italia non esiste In Italia non esiste un ufficio nel DAP, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, apposito per la detenzione femminile. Esiste per la detenzione minorile, ma per le donne non esiste. Questa, tra le varie proposte che sono state fatte per prendere davvero seriamente in mano la questione della detenzione femminile, è una di queste, appunto. Grazie intanto per l'attenzione.
Allora, grazie. E effettivamente quello che colpisce i dati è sicuramente importante, ma il dato che ci interessa specialmente a noi che siamo a Trieste, che siamo un po' ai margini del territorio, siamo ai margini del territorio italiano, siamo al confine e siamo anche difficilmente raggiungibili, specie con i mezzi pubblici. Si dice appunto gli istituti femminili pochi. A Roma, Pozzuoli, Venezia, Trani, quindi posti estremamente lontani rispetto al territorio dell'intero Friuli Venezia Giulia. Gli ICAM, analogamente, perché appunto Venezia Giudecca è quello più vicino, Milano San Vittore, Lauro in provincia di Avellino e Torino. Stupisce anche Cagliari, aperto, costruito, aperto e lasciato andare in rovina, quindi anche quando parliamo di costruiamo nuove carceri, costruiamo nuovi istituti, pensiamo a quelli che ci abbiamo in rovina, pensiamo al personale che questi carceri dovrebbero gestire in qualche maniera. E quindi facciamoci una domanda onesta sul fatto se è proprio così necessario costruire nuove carceri. E pensiamo anche, facciamoci un'altra domanda altrettanto onesta, ci dovremmo dare una risposta altrettanto onesta, è com'è che nel momento in cui c'è stata un'emergenza sanitaria siamo riusciti a trovare delle soluzioni alternative, siamo riusciti a trovare delle vie di fuga dal carcere per evitare conseguenze maggiori, ma adesso emergenza sanitaria rientrata, ricominciamo a chiudere le maglie, a stringere le maglie. E questo è un dato che dovrebbe farci riflettere molto. Il dato del principio della territorialità della pena, anche l'ordinamento penitenziario, appunto l'articolo 14, ci dice che le persone hanno diritto ad essere assegnate all'istituto più vicino alla propria proprio residenza. Quindi anche il fatto di dover scontare la pena in un posto lontano pregiudica gli affetti, pregiudica il ruolo che si ha all'interno della famiglia, ma ripregiudica anche quello che sarà il passaggio all'esterno, perché quando la pena finisce, e finisce, non c'è quel collegamento importante che ci deve essere col territorio, perché se io non sono di quel territorio non avrò nessun canale di reinserimento, mi ritrovo rimessa in società con tutta una serie di grossissime difficoltà. Quindi questa è una riflessione che dovremmo fare. L'altra riflessione, perché l'hai detta nella tua relazione, era quella delle sezioni femminili all'interno dei carceri prettamente maschili e dell'impossibilità di svolgere attività in comune. Ecco, io questa cosa qui invece non la leggo. Leggo la difficoltà di poter gestire eventualmente le attività in comune. E in effetti, quando parliamo di IPM, lasciando perdere la loro collocazione sul territorio italiano, che appunto per quanto riguarda tutto il nord Italia il più prossimo per quanto riguarda la detenzione femminile è in Toscana, quindi non proprio dietro l'angolo, a Nisida, che sono detenuti minori di sesso maschile e di sesso femminile, le attività sono fatte in comune, quindi non c'è una norma che inibisce la possibilità di svolgere le attività in comune. Milano era stata fatta questa sperimentazione a bollate di unire le attività maschili e femminili. Ecco, credo che bisognerebbe dare fiducia alle persone detenute e responsabilizzarle. Perché responsabilizzarle? Perché poi devono uscire, devono essere cittadini responsabili.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!